sempre a parlare di karma, no? Di karma. E allora questo concetto, diciamo, risulta abbastanza strano agli occidentali. E diciamo, devo confessare che anche a me inizialmente è stato un concetto un po' incomprensibile, perché in effetti, il karma dal mio punto di vista aveva un grosso problema. Cioè, se io sono un piccolo bambino, diciamo così, che faccio da cattivo, per dire proprio semplicemente, è mia madre che dice se ho fatto da cattivo o ho fatto da buono, no? Perciò è mia madre che decide. Ora, se tu ti comporti male, o in maniera malvagia, o in maniera poco consona, chi è che decide? Ora ritorniamo alla solita figura che tutto dispone, tutto vede, eccetera, e naturalmente non è una cosa che fa parte del nostro insegnamento, della nostra cosa. Nessuno, nemmeno il Buddha, ha mai voluto toccare questo argomento, perciò non abbiamo opinione su questo argomento. Però, insomma, alla fine bisogna sempre ritornare lì, dice, beh, quello decide se sei buono, se sei cattivo, se meriti l'inferno o meriti il paradiso, se metti una buona rinascita, se vuoi una cattiva rinascita, e compagnia. Allora io ho visto poi i testi antichi, il concetto di karma risale addirittura ai testi di Vedanta, ai testi sacri dell'induismo, no? E diciamo, molte di quelle cose hanno una ragion d'essere nei tempi in cui sono state fatte e descritte, cioè non si può fare anche considerare la filosofia indù o la filosofia buddista o la filosofia cristiana un discorso metastorico, cioè un discorso che giudichiamo con le categorie attuali quello che avveniva 2000 anni fa, perché chiaramente 2000 anni fa molte cose non si conoscevano o non si sapevano. O se si parla di elemento letterale, di verità rivelata o altro, è tutto un altro discorso, ma non credo che vogliamo scendere in particolare. A un certo punto questo concetto di karma, che diciamo è proprio una sorta di azione-reazione, perché questa è la parola vuol dire, no? La parola vuol dire, è un concetto che fu adottato dal primitivo buddismo, proprio integralmente. Nei primi testi che io ho potuto consultare non c'è proprio praticamente differenza, non c'è praticamente differenza. Poi tutte le varie scuole hanno cominciato a prendere le distanze dall'induismo, formando una dottrina propria, in cui esisteva appunto la possibilità che questa azione-reazione portasse a una rinascita favorevole nei sereni superiori e inferiori, a seconda, diciamo, di quello che era il modo di essere. Allora io, ripeto, mi sono sempre domandato, ho detto, vabbè, tutto questo, io vengo promosso a diventare primario di questo reparto, vengo bocciato per diventare primario di questo reparto, vengo promosso all'esame di Stato, vengo bocciato all'esame di Stato, c'è sempre qualcuno che lo fa. Allora, in questo caso, chi è che decide sul karma? Perché se c'è uno che decide sul karma, allora tutta la costruzione va a picco. Allora, io ho una mia ipotesi, che non credo sia molto lontana dalla realtà. Ed è questa. La cosa su cui si fonda la nostra dottrina è che la nostra mente è naturalmente luminosa. Però è luminosa solo quando è consapevole. Cioè il concetto di consapevolezza e di luminosità è praticamente equipollente, diciamo così, anche se la luminosità è qualcosa di più nella consapevolezza. Però di fatto si fonda sul fatto che una mente consapevole della propria luminosità è naturalmente priva di contaminazioni, sia contaminazioni acquisite, che possono essere naturalmente, secondo i concetti del Vedanta, del buddismo antico, quelle della vita passata, ma comunque noi possiamo sicuramente dire quella della nostra vita infantile, per opera dell'addomesticamento subito da parte dei nostri genitori e comunque tutte le azioni che noi abbiamo commesso. Ora, ci sono studi di neurofisiologia, per quello che è un'interpretazione diversa, che dimostrano che le cosiddette malattie, quello che poi accade dentro di noi, dipende dal fatto che non c'è un accordo completo fra la nostra parte, diciamo, chiamiamola così, razionale, la parte di saggezza, e la parte di quello che io chiamo la lobe di Oort, cioè la parte delle reti sottocorticali, quella parte inconscia, che ultimamente potremmo dividere in inconscia e subconscia, che comunque è il nostro retaggio animale, quello che deriviamo dall'essere stati animali. Allora, cosa succede? Che se tu, voglio dire, hai una mente saggia, una mente luminosa, una mente naturalmente in cui prevale il vuoto mentale, cioè non lascia spazio a contaminazioni emotive, in cui perciò l'odio, la rabbia, la paura, l'orgoglio, la gelosia, bla bla bla, tutto quello che volete, ha poco spazio perché viene completamente fatto scorrere, non viene niente trattenuto, non si attivano quei sistemi endocrini, immunologici e molecolari che sono la base delle malattie. Praticamente noi abbiamo le malattie, abbiamo il primo moves che poi porta alle malattie, quello che è la disarmonia, il disturbo molecolare, cromosomico, endocrino o immunitario, proprio perché siamo tempestati, siamo sconvolti dalle emozioni che non riusciamo a controllare. E quelle muovono il karma, muovono un'azione e controreazione naturalmente dentro di noi, per cui poi si verificano quella sequenza di fattori che poi fatalmente porta alle malattie o agli stati mentali alterati. Questo è dimostrato perché l'epigenetica ha mostrato in maniera chiarissima che perfino le malattie che avvengono alla nascita sono dovute a mutazioni genetiche che non avvengono così a caso, ma avvengono appunto perché esiste la vita fetale, sono movimenti emotivi e alternativi nell'utero materno. E tutto il resto, naturalmente, siccome il karma non è soltanto individuale, ma in qualche modo c'è questo karma sociale, naturalmente dalle condizioni che noi abbiamo, di inquinamento, di guerre e compagnia bella. Cioè, in fin dei conti, non c'è bisogno che ci sia qualcuno a giudicare, ma è chiaro che è un problema della mancanza di consapevolezza, di autoconsapevolezza, perché la consapevolezza ovviamente è massimamente un fattore personale. Ed è chiaro che mancando della consapevolezza, tutti quei fattori che potrebbero portarci a una vita serena mancano. E tipo tutto lasciare il cuore libero, cioè il cuore vuoto si dice, cioè non lasciare spazio, come dicevo, alle emozioni distruttive, Poi per il resto naturalmente tutto dipende da altri fattori che sono legati naturalmente ad altri karma e non solo al nostro, perché se la legge di interdipendenza vale anche purtroppo nel rapporto con gli altri, anche con l'automobilista che guida l'automobile fatto di cocaina o quello che guida sotto l'effetto dell'alcol. Per cui diciamo esiste la possibilità che questi karma possano in qualche modo come si dice, coinvolgerci. Ecco perché è tanto importante la meditazione e la preghiera e la consapevolezza e il fatto di parlare, di aiutare le persone in difficoltà o sofferenti perché anche gli altri karma vengano sanati, vengano diciamo come si dice ripagati, non ci siano debiti, in poche parole, karmici, e si possa ritornare a una vita più serena mentre si viaggia, tenendo sempre conto che non possiamo mai e poi mai evitare la cosa che noi ci spaventa di più, e che è la morte, appunto, per il semplice fatto che ci riteniamo persone individuali e naturalmente abbiamo paura della estinzione individuale. Quando invece siamo semplicemente gocce in un infinito oceano, che non possono essere distinte una dall'altra e che necessariamente evaporeranno e necessariamente formeranno delle nuvole, necessariamente queste nuvole provocheranno della pioggia o della neve, questa neve cadrà, formerà di nuovo dei fiumi, i fiumi andranno di nuovo all'oceano e il ciclo si ripeterà in continuazione. Non siamo in nessun modo padroni del nostro corpo fisico, del nostro corpo fisico. C'è qualcosa al di là del nostro corpo fisico che se vogliamo abbiamo la possibilità di rendere luminoso, di rendere vuoto e di avere, diciamo, un qualche cosa ben al di là di questa dimensione corporea. Se però vogliamo pensare solamente al corpo, ecco, non riusciremo mai a nulla, perché lo stesso affanno col quale ci impegniamo a questo è la prima ragione per cui poi vengono le malattie. Però bisogna vivere, diciamo, serenamente. Il che vuol dire vivere senza attaccamenti, ma massimamente consapevoli della vera natura dei fenomeni, cioè eliminando l'ignoranza e l'attaccamento. Va bene? Con questo
No, possiamo
procedere.
Una domanda veloce, veloce.
Perché se no Angela.
Sicuramente
Poi facciamo
una cosa anche veloce. Cioè, una volta l'ho assistito a una cosa a proposito del karma che diceva questa persona: non è possibile, io credo al karma, eccetera, ma ritengo impossibile, assurdo, e non ci credo che se una persona ha conquistato una vita umana come essere pensante, anche se ha fatto delle azioni cattive, non può rinascere verme a causa di quello, perché ha già conquistato comunque sia una forma umana con i suoi chakra, la sua coscienza, seppur ego alterato, eccetera. E lui riteneva, non poteva dire ne sono certo, ma riteneva che questa persona, per quanto cattiva fosse stata, sarebbe rinato comunque umano, magari con tanti problemi, tante cose, perché aveva già conquistato la sua rinascita umana. Oh, non lo so.
Questa è la risposta che non possiamo dare, naturalmente qualunque risposta diamo non può essere dimostrata,
Guarda, che buddismo
non può
giusto,
dire nulla che non
però.
può essere dimostrata. Quello che vorrei dire è che fatalmente, voglio dire, che sebbene possa farci dispiacere, ci possa fare schifo o altro, noi non siamo semplicemente dei veri con gli altri. Siamo esattamente questo, e credetemi, non c'è quasi nessuna differenza. L'evoluzione ha portato noi semplicemente a partire dalla. Se voi guardate quegli occhi che vedo io ogni mattina, perché ho un antico un antico fossile di 450 milioni di anni, come il trilobite che guarda ancora con i suoi occhi, rimanete impressionati. Rimanete impressionati. Si vede la volta della colonna, si vede tutto. E siamo, come diceva appunto, non è la frase di Lumina, ma vivendo con le braccia e le gambe, cioè non è cambiato niente, e molta parte di quella di quegli atomi che abbiamo sono stati nei vermi, sono stati noi e saranno chissà in quanti altri posti. Purtroppo non vogliamo accettare questa cosa, è un fatto di essere qui in questo mondo, capito? Cioè, chi vuole fare la crescita deve comunque uscire da questo mondo. Cioè, quando siamo in questo mondo bisogna accettare la cosa fondamentale, che la nostra evoluzione, il nostro ciclo vitale è quello, è legato a quello che si chiama la legge di natura. E le leggi di natura sono leggi fisiche che non possono essere infrante. Uno dice, ma perché esistono? Certamente non la volete da me questa risposta, ma è come pensare perché esiste la gravità, perché esiste l'elettromagnetismo, perché esiste la forza nucleare debole e la forza nucleare forte. Cerchiamo di fare come consigliava sempre il maestro, di non fantasticare troppo, di non filosofeggiare troppo, ma colpiti da una freccia. Non pensare a chi ha forgiato la freccia, a chi l'ha dipinta, a chi l'ha tagliata, ma chiamare il medico, se lo sappiamo fare meglio ancora da noi stessi, togliersi la freccia, tamponare la ferita e continuare la battaglia. Va bene?
Grazie.